Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smow Academy. In questo episodio Alessandro Persano ci parla di Internet of Things. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Smow e benvenuti all'Arena Fabbrica 4.0. Mi chiamo Alessandro Persano, sono il CIO e il cofondatore di una startup che si chiama Weave. Ci occupiamo in maniera assolutamente originale di Internet delle cose. Oggi, entrando, ho visto che non lo faceva quasi nessuno. Vedremo oggi di fare una breve panoramica di quello che è lo stato dell'arte dell'Internet delle cose e di vedere un attimino quali sono gli elementi caratterizzanti di questo fenomeno e delle soluzioni applicative reali già correntemente in uso. Vedremo anche di capire come l'Internet delle cose cambia alcuni nostri processi abituali e ne inventa di nuovi. Oltre alle slide di solito. Allora, vedremo principalmente tre indirizzi che sono quelli della business innovation, dell'office automation e di come l'IoT entra anche nel rendere alcuni processi molto più simili a videogiochi che non a processi di formazione tradizionali. Ancora, divideremo la presentazione in tre fasi. Abbiamo bisogno di capire qual è il contesto, andremo a vedere di preciso cosa caratterizza le tecnologie abilitanti l'Internet delle cose e poi vedremo dei casi reali. Allora, provate a immaginare questa situazione. Suona la sveglia col vostro motivo preferito, scaricato direttamente dallo spazio cloud, il motivo selezionato in base ai vostri gusti, e dal meteo segnalato sul web. Ci sono quelli magari che, magari svegliandosi in un giorno di pioggia con una canzone dei Pink Floyd, avrebbero problemi a finire la giornata. Appena l'ho spenta, quindi ho detto al mio sistema di essere sveglio, la sveglia, sempre lei, avvisa la mia caffettiera che comincia a preparare il caffè e magari dà anche un colpettino al tostapane che è lì vicino. Questo mentre il frigorifero mandava una mail ad Amazon Fresh con l'ordine del latte che è andato sotto scorta. Allora, tutto quello che abbiamo letto e visto fino adesso lo potete tranquillissimamente immaginare. L'avete già visto, parliamo di tecnologie assolutamente comuni. Mentre faccio la doccia, la mia applicazione di dressing code in base a meteo e dalla mia agenda sceglie il mio outfit ed avvisa l'armadio che notifica la lavatrice che ha in coda il mio outfit precedente. Tutto questo overflow di informazioni, gestito attualmente da un'applicazione che di solito si chiama mamma o moglie, può essere gestito anche in automatico attraverso tutto questo di flusso di informazioni che però hanno la caratteristica di non passare più attraverso l'utente, ma attraverso un dialogo fra sensori intelligenti. Vediamo quali sono i principali step che ci portano a questo. Allora, innanzitutto, per avere un sistema IoT, la prima cosa di cui abbiamo bisogno, sembra scontato, ma è bene sottolinearlo, è la connettività. Connettività internet presente quasi ovunque, quindi abbiamo bisogno di connessioni ad alta velocità. Abbiamo bisogno di molti indirizzi disponibili e questo ce l'abbiamo grazie all'introduzione dello standard IPv6 da almeno un paio d'anni. Da quest'anno, se noterete, anche le tariffe SIM per le schede dati sono crollate, hanno dei prezzi veramente accessibili. Di questo ne beneficiano soprattutto le applicazioni machine to machine, quindi quando noi andiamo a piazzare una SIM su dei piccoli microcontrollori, su dei piccoli dispositivi che devono dialogare sulla cella frigorifera che deve mandarmi il dato della catena del freddo, il fatto che adesso la SIM dati sia crollata come prezzo si ripercuote favorevolmente su questo tipo di applicazioni. Il caso Nest. Indizio numero 2. Questa elettronica, diciamo, più o meno invasiva. Qualche anno fa Google compra questa azienda, Nest. Cosa faceva Nest? Nest faceva solo un termostato che aveva la peculiarità di essere un router Wi-Fi e di essere abbinato a un sistema online di tracciamento, gestione delle abitudini dell'utilizzatore di quel termostato. Voi potevate da remoto controllare la temperatura in casa, programmarla, ed era, diciamo, la parte meno interessante. Dall'altro lato però Nest aveva tutti questi dati per riuscire a capire come funzionava, come veniva gestito il riscaldamento a livello domestico nelle case. Ancora, avere un punto di accesso all'interno della casa vuol dire avere un pivot attorno cui far girare tutte le altre applicazioni hardware che successivamente si potevano introdurre all'interno di un ecosistema domestico. E Nest stessa, che per esempio adesso fa dispositivi di videosorveglianza o di sicurezza, allarmi per il fumo, che dialogano tutti con questo dispositivo principale e servono a dare dati alle famose, diciamo, abitudini, e quindi a profilare quello che è l'utente nella sua interezza di relazioni con questi dispositivi. Allora, andiamo avanti. Il signore che è in foto qui, non so quanti di voi l'abbiano riconosciuto, non è proprio il primo sprovveduto, ma è uno dei due inventori di Google. Questo signore se n'è andato in giro per qualche anno con questi occhialini, i famosi Google Glass, che adesso, come segnalato dal sito di Google Glass, quando voi andate a visitarlo, vi dà questa alert. Dice: grazie per aver esplorato con noi, la giornata non finisce qui. Sostanzialmente Google ha messo da parte il progetto. Perché? Perché quel tipo di sensore o quel tipo di occhiale ancora suscitava troppe preoccupazioni nella gente. Tutte le tematiche legate alla privacy, il fatto che ci fossero locali che ci entravi col Google Glass e cominciavano a mettere già i cartelli vietato l'ingresso con i Google Glass, hanno scoraggiato Google dall'andare avanti in quella direzione. Ovvio però che tutta quella tecnologia sensoristica è rimasta in campo ed è stata girata su altri progetti, e soprattutto faceva parte di una visione più ampia di Google, che è quella del Google I.O., ovvero di tutta questa serie di dispositivi e di tecnologie che consentono l'interazione di Google con il mondo reale. L'esempio più famoso di questo tipo di applicazioni di Google è proprio la Google Car, la macchina che riesce a guidare autonomamente. Ancora andiamo avanti. Allora, altro dato. Incapsula, azienda specializzata in sicurezza, tira fuori questa statistica. Dice: solo il 38% del traffico internet è generato da esseri umani, il 61% è generato dalle macchine. Questo che vuol dire? Non di certo che le macchine stanno prendendo il sopravvento. Vuol dire però che già la comunicazione fra le diverse componenti supera di gran lunga quella che è l'interazione dell'uomo con il sistema. Vediamo quindi di fare un attimino il punto di questo primo blocco. Quindi, quando parliamo di Internet delle cose, non stiamo parlando soltanto o banalmente di hardware gestito a distanza. Se l'Internet delle cose fosse veramente solo gestire a distanza un motore passo passo o una serie di motori, non saremmo andati molto più lontani delle stampanti di rete che esistono da una vita. Se ci pensate, quello è già un dispositivo hardware che si gestisce via rete e può andare anche in autonomia su compiti schedulati. Non è solo un problema di numerosità, non ci si pone il problema di come gestire sistemi IoT adesso solo perché c'è tutto questo numero di dispositivi. Ci si pone questo problema perché si stanno inventando anche delle risposte nuove, le vedremo dopo. E non è nemmeno utilizzare esclusivamente l'ultima tecnologia sul mercato. Vedremo fra un po' perché dico questo, perché periodicamente c'è sempre una nuova tecnologia che sembra adatta a risolvere qualunque tipo di problema. Se non che ne arriva un'altra, immediatamente dopo, che è in grado di risolvere egregiamente tutti i problemi della tecnologia precedente. di cosa parliamo adesso? Parliamo quindi di rimmaginare processi tradizionali, di raccogliere masse di dati enormi. Quando si parla di processi di analisi di big data, modelli di rappresentazione dei big data, questi big data da qualche parte vengono fuori, e vengono fuori proprio da queste masse di sensori sempre attivi e sempre connessi. L'IoT, questa è un po' più filosofica, estende i nostri sensi attraverso gli oggetti. Allora, se ci pensate, noi già andiamo in giro con circa 18 sensori aggiuntivi rispetto ai nostri naturali, no? Solo che sono tutti qui dentro. Il fatto che io possa andare in giro portandomi un accelerometro, un giroscopio, un sensore di luminosità, un microfono, mi consente, o ha consentito anche degli anni, di sviluppare tutta una serie di app che sono più o meno utili, ma risolvono problemi che prima risolvevamo con dispositivi dedicati. Banalmente, immaginate, non so quanti di voi abbiano ancora l'orologio o cerchino delle torce per illuminare quando invece possono utilizzare il telefono, c'è chi misura le distanze. Diciamo che abbiamo già cominciato a risolvere un po' di problemi solo ed esclusivamente con lo smartphone. Allora, facciamo adesso una veloce panoramica delle tecnologie dell'IoT più diffusi e più presenti. Ovviamente diamo per scontato che qualunque applicazione IoT abbia sicuramente un buon rapporto con la dimensione cloud, quindi col fatto dei sistemi remoti gestiti in server farm e cose simili. Vediamo invece nello specifico quali sono quelle 3-4 tecnologie molto piccole, molto economiche, che rimescolate fra loro possono generare tutta una serie di applicazioni molto interessanti. La prima è il fratello scemo di tutte le tecnologie, ovvero il Bluetooth. Chi ha qualche anno di più avrà sicuramente ricordi delle prime versioni del Bluetooth, di questo standard sviluppato da Nokia che serviva per scambiare file, per la comunicazione. Allora, io credo che pochissime persone abbiano veramente usato nella vita il Bluetooth per scambiare dei file, e che forse nemmeno gli inventori del Bluetooth avessero avuto il coraggio di sperare un simile successo per la loro tecnologia fuori da quel campo di applicazione. Questo è spesso quello che succede alle soluzioni innovative. Il Bluetooth infatti adesso è perfetto per accoppiare qualunque tipo di dispositivo, gli auricolari per gli smartphone e cose simili. Sta diventando una tecnologia fantastica anche per l'accoppiamento di sistemi come gli smartphone verso altri sistemi elettronici più piccoli, al costo di pochissimi euro. Immaginate sistemi di pagamento cashless per circuiti chiusi. Dovete andare a pagare alla macchinetta, alla classica vending machine. La connessione non deve essere per forza wifi con la macchinetta, ma può essere Bluetooth. Quello vi consente di avere un loop chiuso con la macchinetta e quindi di non avere problemi di non terminare la connessione perché il wifi non funziona o perché la macchinetta è nello scantinato. Vediamone un'altra. La tecnologia NFC. Come voi adesso girando per Smau troverete una serie di aziende che si occupano di internet delle cose, qualche anno fa, nel caso aveste provato a fare la stessa passeggiata, aveste trovato un'infinità di aziende, di startup che proponevano soluzioni di pagamento NFC. Sembrava che questa tecnologia, la Near Field Communication, fosse adatta soltanto per fare pagamenti. C'era un report famoso sul sito di Telecom in cui spiegava tutte le possibilità di utilizzo dell'NFC, che erano essenzialmente pagamento di biglietti, pagamento di parcheggi, pagamento emulando la carta di credito. Sostanzialmente il fattore comune era sempre quello della transazione. questa tecnologia, che è quella a livello fisico dell'antitaccheggio, quello classico che sta sui libri, funziona in tre modi: sia in reader writer, quindi voi potete leggere delle informazioni storate su quel tag, sia in peer-to-peer, quindi consente che due device NFC possano scambiare informazioni fra di loro. E questa, guardate, è una di quelle di quei tipi di tecnologia che secondo me, mi espongo io, mi butto io, non vanno da nessuna parte. Non so se voi ricordate l'IRDA, lo standard infrarosso per scambiare dati, che anche lì, quando dovevi scambiare dati fra il portatile che aveva l'IRDA e il telefonino che aveva l'IRDA, dovevi andare ad allineare i due dispositivi, che nemmeno il Daitan 3 quando si agganciava. Il peer-to-peer dell'NFC è la stessa cosa. Non so se voi avete mai provato a scambiare dati fra due telefonini NFC, dovete stare lì a toccarli, spostarli, fare in modo che comunicano, è una cosa di una scomodità assoluta. Card Emulation Mode invece è la modalità di utilizzo più comune dell'NFC. Qual è questo? Avete notato tutte le probabilmente qualcuno di voi ha l'applicazione della Visa o di Mastercard sullo smartphone per virtualizzare la carta, e molti POS avrete notato che adesso hanno la dicitura contactless, quindi consentono sia di pagare avvicinando la carta sia di pagare avvicinando lo smartphone. Questo grazie alla tecnologia NFC che va in card emulation mode, cioè si finge tag passivo. Vediamone ancora un'altra che più che una tecnologia è un fenomeno: gli artigiani 3.0, il favoloso mondo dei maker. Allora, l'internet delle cose sta avendo anche questa spinta verso l'alto. Perché? Perché le possibilità di prototipazione di questi dispositivi sono vastissime, perché a costo ridottissimo. Gli eventi che ormai si occupano di questo fenomeno sono tantissimi. Cosa ci interessa capire di questo contesto? Prima, per fare un prototipo di un dispositivo elettronico era qualcosa da iniziati, cioè nel migliore dei mondi possibili c'era lo smanettone, il nerd a casa che si disegnava l'elettronica, si faceva la schedina, il PCB perforato, la mille fori, si faceva le sue saldaturine per arrivare a fare comunque un hardware molto 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 elementare. Adesso invece, con pochissimi euro, si possono comprare delle schede a microcontrollore che hanno già dei pin di input e output, sia digitale che analogico, che ci consentono di avere quasi delle applicazioni, non quasi, delle applicazioni già di standard industriale. Scusate il gioco di parole, ma le più famose sono il Raspberry, l'Arduino o Genuino a seconda di come si scannano e dove lo comprate, la BeagleBoard e quant'altre. C'è anche l'Intel di Edison, che è una Edison di Intel, che è un'altra piccola scheda a microcontrollore che vedremo però perché è più importante di queste altre. Manca fra le tecnologie fino adesso il grande fratello. Allora, questa è una delle tecnologie più interessanti del laboratorio di Google. Il progetto è il progetto Jacquard. Che cos'è? Tessuti connettivi. Allora, cosa immagina Google e cosa sta realizzando in collaborazione con una piccola azienda di abbigliamento che si chiama Levi's? Scritto anche male, tra l'altro. Realizzando questo tessuto connettivo e questi piccoli dispositivi si fa della reale tecnologia wearable, cioè non lo smartwatch, questa si indossa. Quindi voi immaginate magari di stare parlando come me adesso a delle persone, suona il telefono e per chiudere la chiamata io potrei fare così, toccare il gomito della mia camicia. Immaginate, al di là di queste applicazioni che possono sembrare anche, non posso sembrare, sono principalmente inutili, immaginate invece applicazioni più vicine magari all'assistenza dei disabili, o immaginate soluzioni in cui vogliate monitorare dei movimenti, o non so chi di voi abbia figli, che nei primi giorni di vita dei figli tu perdi la maggior parte del tempo a capire se stanno respirando la notte. E allora ci sono venute fuori tutte queste tutine col Bluetooth che ti dovrebbero consentire di far dormire il bambino con sto sensore Bluetooth qui, e tu ti accorgi se lui respira o meno. Soluzione analoga con i wearable potrebbe essere il bodino di tessuto connettivo. Lui è nella culla, è la culla che legge il movimento del wearable e di conseguenza ti fa capire se il figlio respira o meno. Matrimoni, funerali e figli sono gli eventi su cui si può speculare alla grande. Andiamo avanti. Google, Brillo e Weave. Allora, qual è il principale errore di chi fa applicazioni IoT in questo momento sul mercato? Che ognuno, volente o nolente, anche per una situazione di comodo, prova a costruirsi il proprio ecosistema. Quindi provo a fare la mia elettronica, provo a fare il mio portale in cui adatto le mie cose, provo a portare i dispositivi degli altri sotto la mia diciamo, giurisdizione. Ora, questo è un approccio che può avere Google, che di certo non si possono permettere piccoli. Cosa fa Google? Google ha sviluppato Brillo, che è un sistema operativo basato su Android, quindi molto simile ad Android, per microcontrollori un po' più potenti degli Arduino o dei BeagleBoard, quindi per esempio l'Intel Edison, ma che dà tutta una serie di strumenti nativi per consentire quelli che sono gli strumenti tipici di un'applicazione IoT. Quindi il fatto che questi dispositivi intelligenti che stiano dentro casa provino ad avere quasi tutti lo stesso sistema informativo agevola anche di conseguenza altri problemi, quelli legati per esempio alla manutenzione, no? Immaginate di dover fare la manutenzione su 20 dispositivi che hanno 20 sistemi operativi diversi. Chi di voi fa l'IT manager sa già che avere 2-3 sistemi operativi diversi su 20-30 dispositivi è una follia. Immaginate in questo contesto. Weave, che cos'è? Tutti questi dispositivi devono poter comunicare tra loro. Come comunicano al tempo dell'IoT i dispositivi? Spesso e volentieri inviandosi dei messaggi in JSON, pochissimi utilizzano web services, altri addirittura quelli più piccoli, quelli più orientati al machine to machine, lo fanno scambiandosi stringhe di testo addirittura nell'URL. Weave è un linguaggio di programmazione che consente di gestire facilmente queste problematiche di comunicazione, quindi è molto più ottimizzato sulla parte di comunicazione socket, sulla parte di scambio di messaggistica. Andiamo adesso a dare uno sguardo a quelle che sono delle applicazioni IoT reali, funzionanti, e che si sono fatte, andremo a salire diciamo come investimenti, per darvi proprio l'idea di come con pochissimi euro l'IoT possa migliorare dei passaggi. Allora, Mediatic SPA per grandi stazioni. Grandi stazioni va da questa azienda e chiede: io vorrei un'indagine di mercato sulla stazione di Napoli per capire come allocare o come gestire gli spazi commerciali. L'azienda propone degli smart poster. 2-3 anni fa erano una cosa fighissima, sempre per le famose ondate, no? Non ci doveva essere un cartellone pubblicitario che non fosse smart. Cosa suggeriscono quindi? Di fare delle locandine in cui il viaggiatore doveva indicare la sua preferenza, il suo gradimento per alcuni marchi, attraverso un'applicazione che era un piccolo giochino, quindi era come risolvere dei puzzle, ma tre click, non di più. Per scaricare l'app poteva o scannerizzare il QR code o leggere l'NFC. Questo perché all'epoca gli iPhone non avevano supporto NFC. Di cosa si sono accorti torniamo ai dati. Nella prima settimana c'erano forse una cinquantina di tap. Adesso immaginate in una stazione 50 tap. Vuol dire che è meno considerato di un posacenere. Mediatica fa un investimento, 10-15 persone che stanno lì, 10-15 hostess, che stanno lì, fermano i viaggiatori e li invitano ad accendere l'NFC sul telefonino e a provare. Che succede? Scatta un meccanismo di gamification, cioè io sto lì ad aspettare il telefono e il treno, allora ogni tanto andavo vicino, facevo lo scan, facevo il puzzle e votavo, indicavo il gradimento di un marchio. Alla fine della sperimentazione, quando abbiamo tirato fuori tutti i dati dal sistema, di cosa ci siamo accorti? Di non aver tirato fuori soltanto i dati di preferenze assoluti, ma avevamo tirato fuori, per esempio, dei dati di percorso. Ci siamo accorti, per esempio, che le locandine, che erano tutte numerate e quindi riconoscibili, quelle piazzate vicino ai binari dei pendolari, erano quelli che avevano gradimento per beni molto più di lusso. Erano quelli che volevano gli store della Ferrari e cose simili. Quelle piazzate invece nelle zone di passaggio erano più, diciamo, variegate. Quelle piazzate vicino ai lounge erano quelle più ignorate. Quindi, questo per dire che cosa? Piccola applicazione, piccola soluzione, qui di tecnologico c'è pochissimo, è più il processo che interessa. Quindi si fa un'indagine di mercato attraverso dei poster intelligenti che consente di avere dei dati georeferenziati senza aver speso nulla in dispositivi GPS, wifi o cose simili, dei dati qualitativi e in flusso costante in aumento perché c'è un'iniziativa di gaming che coinvolge persone, in più avendo i dati dei sensori delle persone, quindi ti posso dire con che sistema operativo mi sono connesso, ti posso dire in che lingua mi piace vedere il contenuto, ti posso dire altre cose, quello solo in base all'app che li fa installare e ai profili che riesci di prendere. Potresti anche integrare facilmente tutta la parte di social, ho appena finito di giocare e condividerlo sui social. Questo è uno. Piccolo paesino in provincia di Lecce che noi utilizziamo per provare delle soluzioni. Controllo accessi per spazi condivisi. Il Bluetooth sul telefonino può essere tranquillissimamente usato per aprire porte. È la soluzione più pacifica del mondo. Ci sono delle schede che si chiamano ETH Relay che costano 24 euro, che hanno una presa di rete e 5 relay. E vi consentono tranquillissimamente anche via wifi di aprire porte o di accendere interruttori. C'è una società di Milano di consulenza Open Knowledge che ha degli uffici meravigliosi, sembra Menlo Park, sembra la sede di Google, c'hanno i corridoi centrali con l'asfalto, con i monopattini, che hanno deciso di sostituire la reception classica con un sistema di ingressi gestito su Bluetooth. Quindi questi arrivano col loro telefonino, col Bluetooth aprono la porta e hanno contemporaneamente, a proposito di integrazione fra sistemi, la gestione anche qui direttamente integrata con il payroll, quindi col numero di ore che loro passano lì dentro. Tutta la parte di asset management, le centraline di monitoraggio ambientali, anche qui si trovano queste già a poche centinaia di euro. In più, grazie al lavoro dei maker, ci sono dei kit già pronti che riescono anche a dialogare fra di loro e a darvi dati sui monitoraggi ambientali. Sono quelle operazioni di trasparenza che tanto piacciono anche alla pubblica amministrazione. E l'asset management, mandate le squadre per andare a controllare eventuali lavori, come sono fatti, la certificazione, per esempio, della visita del tecnico. Se l'asset è taggato con un tag NFC o con un beacon Bluetooth, con qualcosa che emette via Bluetooth, voi avvicinandovi riuscite a certificare che il tecnico è arrivato lì. Il caso Smart Coffee. Questo secondo me è l'esempio principe di come l'IoT riesca a creare anche dei bisogni indotti, ovvero quelle cose che non ci servono, ma noi crediamo che ci servano tantissimo. Nel 2014 a SMAU, per far vedere che cos'era l'internet delle cose, montiamo un piccolo relè su una macchina del caffè e facciamo un'applicazione iPhone che comanda, dialoga con un chip Bluetooth presente sulla macchina, che comandava a sua volta il relè, ed era in grado di far erogare il caffè. Cioè, era veramente un giocattolo. Vi dirò di più. Nel fare questa cosa sbagliamo a rimontare la macchinetta. Quindi se tu volevi farti il caffè senza utilizzare l'app, non era più possibile, perché avevamo rotto il tasto di erogazione del caffè. Non avevamo collegato in parallelo, ma avevamo sbagliato, proprio scollegato. Se non che arriva un produttore di caffè che si trova a Smau per caso. Vedi poi quanto serve Smau. Ho fatto la marchetta adesso. E arriva questo produttore e si accorge che quello è un meccanismo che gli risolve un problema reale. Questi piccoli venditori che fanno, quelli che danno a noleggio le macchine da caffè negli uffici o a casa, hanno il grande problema che tu non gli paghi la macchina del caffè, ma gli paghi le cialde. Quindi tu prendi la macchina, finisci la loro prima fornitura di cialde e la seconda poi te le vai a comprare alla Coop, all'Esselunga, dove ti costa meno. Però se c'è un problema manutentivo, chiami loro. Quindi loro hanno solo costi e nessun guadagno. Su quelle macchinette mettere un software di telemetria, come ce l'hanno invece le macchine da bar, ha un costo eccessivo. Con la nostra soluzione, o meglio con quello che poi è partito da lì, come funziona adesso? Loro lasciano la macchinetta nell'ufficio, scaricano l'app e danno le cialde. Compri 200 cialde, tu hai 200 caffè da distribuire sul telefonino. E loro lo attivano, perché possono attivarlo solo sul telefono. In più hanno gli alert per la gestione delle scorte, la parte di riordino. L'azienda che l'ha comprata, Spinel, ha registrato praticamente una perdita adesso in cialde quasi vicina allo zero. Perché c'è chi continua a comprarsi il caffè che gli piace, ma di fatto non genera perdite, perché il numero di cialde poi se le ritrova in casa, quindi al massimo si ritrova con delle cialde in più. Riescono adesso a gestire la manutenzione programmata, perché sanno in tempo reale che cosa viene fatto, acquisti, caffè erogati e cose simili, grazie a un meccanismo IoT, cioè ovvero la vampirizzazione della connessione dell'utente. Non è la macchina ad avere connessione internet, perché avrebbe un costo elevato, ma sfrutto la connettività dell'utente per inviare messaggi online sul sistema cloud. Sempre adesso piccolissime applicazioni che si possono fare, per esempio con un tag NFC di quelli che abbiamo visto prima, quello degli smart poster. Allora, un tag nel portacellulare cosa può servire? Quando io lo poggio, i telefonini, specie quelli Android, riescono a gestire facilmente l'attivazione del Bluetooth per connetterlo con l'auricolare e aprire magari il navigatore. Libro delle favole sonore. Allora, io faccio anche il formatore per il Piano Nazionale Scuola Digitale, quindi stanno praticamente formando tutti gli animatori digitali nelle scuole. Gli ho proposto di girare questa soluzione, cioè il libro delle favole sonore, da mettere nei libri che adesso gruppi di istituti stampano da soli in autonomia. Mettere quel tag per chi ancora utilizza il cartaceo vuol dire gestire anche facilmente contenuti in realtà aumentata, quindi non solo il QR code come ogni tanto si vede, ma anche l'NFC. Poter mandare, magari io apro il mio libro di matematica, la professoressa mi gestisce o mi manda degli esercizi su una piattaforma virtuale, io col mio smartphone o col mio tablet NFC lo poggio lì sopra e mi manda direttamente alla pagina degli esercizi, per esempio. L'apertura di garage e portoncini col Bluetooth è banalissimo, si fa con 25 euro. Le letture dell'acqua, Allora, i contatori remoti dell'elettricità, del gas ci sono già. Ci sono anche quelli dell'acqua, ma sono meno comuni. Alcuni amministratori di condominio adesso utilizzano che cosa? Un tag NFC legato al contatore. Io arrivo col mio smartphone, con l'app, leggo l'NFC, quindi so di quale particella e di quale numero di contatore sto parlando, fotografo la lettura, incamero la lettura, salvo e la trasmetto in tempo reale. Anche questo ottimizza di molto la raccolta di dati. Il tag della buonanotte, quello lo uso io. Sul comodino c'è questo tag che ti consente, poggiando il telefonino, di spegnere tutte le connettività e di controllare che la sveglia sia sicura, sia attiva. Questo si fa con una serie di applicazioni gratis, gratuite, alcune fatte da NXP, che vi consentono addirittura di scrivere e di simulare delle azioni sullo smartphone. Alcune piattaforme, tipo IFTT, se funziona questo fai quello, vi consentono addirittura di sviluppare dei workflow completi sfruttando tutti i dispositivi in grado di connettersi via cloud. Questa è un'applicazione interessantissima, chiamiamola anche Factory 5.0. Per una società di dredging danese, quindi quelli che fanno piattaforme petrolifere e estraggono nei mari del nord, avevano bisogno di fare formazione per i loro tecnici sul campo, cioè agli ingegneri dovevano insegnare come si costruiscono le piattaforme. Come facevano questa cosa? Avevano dei modellini, solitamente si fa con il Lego, in cui fanno vedere quanto ci vuole per costruire una piattaforma, quanto ci vuole per produrre un pezzo. Quindi si dividevano in gruppi e giocavano con le Lego per imparare a fare le piattaforme. Ci chiedono di fargli un piccolo ERP farlocco. Cioè, questi volevano continuare a giocare con le Lego e in più vedere sullo schermo la simulazione dell'ordine d'acquisto, il tempo di materiale che arriva, la fase di montaggio. Noi abbiamo rilanciato, detto, già che già giocate con le Lego, perché non giocare con il Lego Mindstorm? In questo modo che succede? Loro hanno questi blocchi precostruiti, no? Tipo la torre, che poi è questa parte che va qui sotto, gli altri pezzi. Quindi il software a schermo, mentre loro fanno la simulazione, li guida, gli dà, tipo sta arrivando il camion portando quella struttura e cose simili. Quando loro poi montano, effettivamente collegano il Lego sulla piattaforma, sui contatti giusti, viene inviata segnalazione al sistema cloud e quindi è come se arrivasse la notifica al responsabile del progetto che il montaggio è avvenuto e cose simili. Serve anche a simulare gli imprevisti nel gioco. Se io prendo e collego male o rompo uno di quei pezzi, quindi interrompo i collegamenti, il sistema web gestisce l'avvenuto disastro. Quindi questo immaginatelo calato in tutti i contesti manifatturieri in cui ci siano dei gruppi in cui vadano istruiti magari su nuove linee produttive, come può essere impattante. Ci avviamo a chiusura. SMAU 2025. Alla luce di tutto quello, diciamo, che abbiamo visto fino adesso, vi ho messo qui un breve recap delle applicazioni che abbiamo menzionato. Questo perché volevo che in un'unica slide voi aveste contezza di come alcune nostre piccole abitudini andranno a cambiare completamente. Però quello su cui poi mi volevo fermare prima di chiudere era farvi notare come nei diversi settori sta procedendo adesso l'internet delle cose. Ovvero, Factory 4.0, l'esempio che abbiamo appena visto, non è nient'altro che una delle implementazioni per quel settore. Settore consumer, andranno sempre di più tutte queste applicazioni molto piccole che abbiamo viste, la caffettiera piuttosto che la sveglia, piuttosto che il tag, piuttosto che i dispositivi salvavita. Machine to machine, abbiamo visto che si riduce il costo delle SIM dati, quindi questo vuol dire che sarà molto più semplice per chi programma far passare e far viaggiare molti più dati. Sembra una banalità, però adesso i dati venivano ridotti all'osso e le trasmissioni ridotte al minimo, quindi sacrificando, ecco, il dato real time, proprio per evitare di superare le soglie di queste SIM. Pagamenti cashless. Sui pagamenti c'è poco altro più da inventare sulla modalità di pagamento. Dove ancora possiamo migliorare? Sui circuiti chiusi, cercando di renderli aperti. Che voglio dire? Non esiste ancora un sistema di comunicazione per sistemi chiusi standard. È un controsenso, però vuol dire che non ci sono sistemi come per esempio la carta di credito, come il bonifico unico, per fare dei sistemi di pagamento, per esempio Bluetooth, che consentano magari di scrivere delle applicazioni standard aperte ai piccoli circuiti chiusi. Immaginate di andare a pagare su una macchinetta e poi con la stessa applicazione cashless pagare in Bluetooth, magari sbloccarvi il car sharing passando da due circuiti all'altro chiusi. Quella è una di quelle cose a cui ambisce invece Google col progetto di Brillo e Weave, almeno dal punto di vista tecnologico. Quindi, ricapitolando e chiudendo, applicazioni IoT, abbiamo bisogno di attrezzarci più che in passato per la raccolta dei dati, per la loro strutturazione e nella scelta delle tecnologie atte a raccogliere questi dati. Abbiamo bisogno di ripensare tutti i processi aziendali come se fossero all'interno di una trama ben più vasta di oggetti, di sensori e di persone, che sono dei nodi paritari a questo punto. In più, dobbiamo capire quali sono le strategie più consone per gestire questi dati. Vi faccio un esempio classico. Voi immaginate di dover gestire patrimoni immobiliari enormi, che non mi riferisco ovviamente a quelli personali, ma immaginate un istituto di case popolari che deve gestire la manutenzione. Oggi spendono vagonate di soldi per fare la manutenzione a chiamata. Buongiorno, mi si è rotta la tapparella, va il tecnico e sistema la tapparella. Mettere un tipo di sensoristica che non è domotica di lusso, ma serve a capire come vanno i vari contatori, serve a capire come vanno determinate infrastrutture più sensibili, può servire anche per gestire in maniera più efficace e pianificare la parte di intervento. E niente, grazie per l'attenzione. Se ci sono domande, dubbi o chiarimenti, abbiamo ancora qualche minuto. Vai. Allora, era chiaro che l'unico con la barba e i capelli lunghi doveva farmi questa domanda. La sicurezza informatica, quello è un aspetto che va di pari passo con la privacy. Allora, mentre il problema privacy, diciamo, è più ad alto livello, il problema di sicurezza in alcuni casi è risolto insitamente dalla tecnologia. Tipo, il fatto che l'NFC sia sicuro dipende dal fatto che io sto lì a 5 centimetri ed è difficile che qualcuno si metta in mezzo lì a clonarmi. Non ti ho sentito, scusami. Giuro che non lo faccio apposta, eh. Non ti sento. Più? Allora, l'obiezione è pertinente. Cosa dice il collega? Lui dice, se il telefonino, che adesso è l'oggetto su cui veramente si può entrare con una facilità disarmante, Io lo posso usare come portafoglio, lo posso utilizzare per sbloccare porte o cose simili. Praticamente è come se stessi lasciando il mazzo di chiavi sul tavolo, con in più scritto l'indirizzo di casa sul portachiavi. Vero. Molte delle applicazioni che abbiamo visto, infatti, sono mature principalmente per un mercato business, dove magari la sicurezza dei telefonini non è la sicurezza quella destinata ai consumer, quindi parliamo di dispositivi gestiti, diciamo, a livello aziendale. Il problema della sicurezza è un problema vero e reale che viene gestito applicazione per applicazione, e diciamo che è quello che servirà anche a dar da mangiare a chi si occuperà di sicurezza negli anni a venire, e anche a quelli che non si occupano di sicurezza. Altro? Va bene. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, io rimango ancora qui a disposizione qualche altro minuto. Grazie a voi per essere intervenuti.
Se ti è piaciuto questo contenuto e ritieni che i tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.